Buongiorno, questo nostro intervento, il cui titolo è riferito al fatto che c'era un mondo prima che accadesse la pandemia, cercherà di sottolineare i punti di impatto che la pandemia ha avuto su tutta una serie di flussi che poi determinano il corso storico. Voi provenite da una formazione liceale che nei programmi di storia si interrompe alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo perché fino a qualche decennio fa, ancora ai miei tempi, fino ancora agli anni 70, in realtà quel periodo poteva definirsi ancora un periodo di dopoguerra. Quella che era la costituzione, la formazione del mondo nei decenni precedenti, continuava, anche se ovviamente molto perturbata dalla guerra. Ma oggi siamo a 75 anni dal 1945, quindi ci stiamo approssimando al secolo, e anche in storiografia questo periodo, che parte dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, incomincia a essere tematizzato in quanto tale e studiato in quanto tale. Quindi oggi nella nostra esposizione faremo dei riferimenti a questo tempo passato, per capire meglio appunto quali erano i corsi di sviluppo del corso storico e quindi la pandemia dell'anno scorso, che ahimè continua ancora oggi, che tipo di impatto e quindi che tipo di deviazione delle traiettorie potrebbe aver portato. Lo faremo con un approccio multidisciplinare che parlerà di demografia, di globalizzazione, di economia, di costruzione della società, anche di democrazia e della tecnologia ovviamente e della scienza in linea più generale. Questi saranno altrettanti capitoli con cui scansioneremo il nostro intervento, il quale però mi piacerebbe che partisse da una domanda, e cioè se eravamo veramente impreparati a quello che è accaduto. Avrete letto che qualche volta anche sui giornali si è usata l'espressione cigno nero, perché una metafora che dice che siamo abituati a pensare che tutti i cigni siano bianchi, ma poi alla fine magari se ne scopre uno che è nero, e questo rompe una convinzione che si aveva generale. Per rispondere, provare a rispondere alla domanda se eravamo impreparati, effettivamente eravamo impreparati, vi voglio leggere una cosa e poi vi dirò che cosa è. E questa cosa dice questo: crescita della popolazione, incursioni in aree precedentemente disabitate, rapida urbanizzazione, pratiche agricole intensive, degrado ambientale, uso improprio di antimicrobici che ha distrutto l'equilibrio microbiologico del mondo. Nuove minacce si presentano con ritmo storicamente senza precedenti, più o meno una per anno. Le compagnie aeree ora trasportano 2 miliardi di passeggeri ogni anno, quando è stato scritto erano 2 miliardi, nel 2019 erano 4,6 miliardi. E ciò aumenta notevolmente le opportunità per la rapida diffusione internazionale di agenti infettivi, che siano batteri o siano virus, e i loro vettori. Queste minacce sono diventate un'unica minaccia molto più grande in un mondo caratterizzato da elevata mobilità, interdipendenza economica ed interconnessione elettronica. Gli shock sanitari si riverberano come shock economici e minacciano la continuità dell'economia in aree ben più al di là degli specifici luoghi colpiti inizialmente. La vulnerabilità è universale. Ora, questa fotografia è l'inizio della, è l'introduzione della World Health Report, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità produce ogni anno. Questa che vi ho letto è del 2007, cioè era di 13 anni prima l'anno scorso, quindi 13 anni fa era noto questo quadro generale che, come forse saprete, oggi è in senso macroscopico, a grana grossa, la diagnosi che si fa su quello che più o meno è successo. Quando è stato scritto questo rapporto c'era già stata una pandemia, un'epidemia di SARS-CoV-1, il nostro è SARS-CoV-2, e questa prima aveva avuto circa 8.000 contagiati e aveva un tasso di letalità, coloro che morivano purtroppo, dopo essere stati contagiati, di circa 800 persone, quindi aveva un tasso del 10%. Più tardi, nel 2012-13, un'altra epidemia di coronavirus, la MERS, la Middle East Respiratory Syndrome, colpì addirittura molte meno persone, circa 800, ma ne uccise 300, quindi il tasso di letalità era del 39%, circa il 40%. Quindi 10% la prima, 40% la seconda, scritta dopo il rapporto che vi ho letto. La nostra è orientativamente tra il 2 e il 2,5%, quindi è molto bassa. Il paradosso, come poi forse vi spiegheranno altri interventi più mirati sulle questioni pandemiche, è che purtroppo dove la mortalità, paradossalmente dove la mortalità è molto alta, la letalità è molto alta, ci si accorge prima che c'è un virus, nel senso che cominciano ad arrivare una serie di persone. Le respiratory syndrome sono in genere polmoniti, quindi ne arrivano in gran numero e poi muoiono e quindi ci si allarma, si fanno degli esami e ci si rende precocemente conto. Mentre invece con una bassa letalità, come è stato il nostro, questo ha avuto forse più tempo di distribuirsi e diffondersi fino a che è arrivata la cittadina cinese, metropoli, 11 milioni di abitanti di Wuhan, purtroppo lì ha trovato un aeroporto internazionale. Questo per dire che gli spillover, cioè i salti di specie dei patogeni, sono avvenuti molte volte durante l'ultimo secolo. Non ce ne siamo accorti perché magari sono rimasti locali. Ma non ci sono solamente, diciamo, questi fatti nel registro sanitario mondiale. C'era anche un'avvertenza da parte della comunità scientifica internazionale. C'è un bellissimo libro che vi consiglio se volete farvi una cultura di base su questa materia, triste materia, che si chiama Spillover, del giornalista scientifico Richard Quammen, che è uscito nel 2012, abbastanza ignorato ai tempi, e che invece dà una precisa ricostruzione andando a parlare con tutti i virologi, epidemiologi, infettivologi e biologi molecolari che sono un po' l'insieme della comunità scientifica che tratta questo tipo di argomento. C'è stato anche un film, mi è capitato di vederlo 3 giorni fa, Contagion, un film addirittura del 2011, quindi di 10 anni fa, fatto molto bene, con un ottimo cast, un grande regista, Soderbergh, che è stato scritto proprio andando alla World Health Organization e informandosi bene su che tipo di problema fosse o potesse diventare, perché dipende ovviamente molto dalla letalità. Con letalità così alte, se non si interveniva all'inizio, significava milioni di morti. Fatta questa introduzione, il dato più significativo di fondo per capire questi 75 anni è il dato forse più importante che bisognerebbe conoscere e tenersi a mente per tutto quello di cui noi oggi parliamo, economia, geopolitica, pandemie e via discorrendo, è un dato molto semplice. Dal 1950 ad oggi la popolazione umana sulla Terra è triplicata. Eravamo 2 miliardi e mezzo, oggi siamo 7 e mezzo. In verità siamo 7 qualche cosa, quasi 7-8, ma diciamo 7 e mezzo per fare cifra tonda. Mai nella storia umana la popolazione era aumentata sul pianeta di 3 volte in 75 anni, cioè in un tempo estremamente breve, e mai lo aveva fatto partendo da 2 miliardi e mezzo. Quindi è aumentata la densità umana, perché il pianeta è un'entità anelastica, fisica, fissa, e quindi se le cose dentro aumentano, e in tempo molto veloce ovviamente, aumenta molto la densità. I primi 4-5 punti di quello che vi ho letto dicono questo: aumenta la popolazione, aumenta la densità, invadiamo ecologie selvatiche, quindi ci esponiamo al rischio di spillover, del passaggio di specie tra specie selvatiche che poi diventano autoimmuni e una specie quasi sempre di mezzo che veicola, che poi noi mangiamo. Nel film che vi citavo, per esempio, era un maiale che mangiava un pezzo di banana che era stata addentata da un pipistrello che si pensava nella SARS-CoV-1 essere stato il focolaio iniziale da cui è partito lo spillover. Tutto questo, questa grandissima inflazione demografica che si è prodotta in pochissimo tempo, ha anche cambiato molto i rapporti di peso all'interno del mondo, no? Pensate che all'inizio del Novecento noi occidentali, intesi come europei, britannici, americani, canadesi, australiani e neozelandesi, tutti insieme pesavamo circa il 30% del mondo, il 32% del mondo. Oggi pesiamo il 14% del mondo e dentro questo cluster noi europei pesiamo ancora di meno e soprattutto siamo più anziani, non voi probabilmente che studiate al Politecnico, ma mediamente siamo più anziani. Questo ha cambiato, sta cambiando radicalmente il mondo e sta producendo un mondo nuovo. E quindi il tema un po' anche del nostro intervento è sottolineare la grande novità di tutta la struttura del mondo e quindi anche la necessità di trovare nuove vie a cui adattarsi a questa complessità. E veniamo adesso ai singoli punti, partendo dalla globalizzazione. Voi siete nati che già c'era la globalizzazione, quindi sarà il caso invece di specificare che è un evento che ha una data di inizio. Gli scambi commerciali internazionali no, non hanno una data di inizio, sono antichi come gli uomini. Dal 1950 al 1973 gli scambi internazionali commerciali aumentarono già di 7 volte. Non è questo che si intende con globalizzazione. Con globalizzazione si intende un evento specifico che ha una data di inizio, che è il 1994, in cui la struttura giuridica internazionale precedente, che si chiamava GATT, diventa la World Trade Organization. In pratica è creare un unico mercato a livello mondiale in cui tutti quanti accedono, non ci sono barriere doganali, accedono stati grandi, stati piccoli, stati ipersviluppati, non sviluppati e mettono insieme questa attività, questa istituzione sociale umana che è lo scambio economico, pur provenendo da stati, da culture, da civiltà diverse. E questo ha creato anche un po' un'interferenza tra gli ordini, perché normalmente invece i mercati erano nazionali e poi c'erano dei rapporti internazionali più generali, dentro i quali si contrattavano anche le condizioni economiche e commerciali. Quello che ha fatto la globalizzazione, prima quando ho corretto il testo dicendo, il testo diceva 2 miliardi, noi abbiamo aggiunto 4 miliardi e 6 nel 2019, quindi il testo era del 2007, 12 anni dopo erano più che raddoppiati addirittura, una buona parte di questo grande traffico aereo dell'umanità che va da una parte all'altra è anche in buona parte dettato dalla globalizzazione, manager, funzionari, ma anche turisti ovviamente. Ma la globalizzazione ha prodotto anche altri aspetti, per esempio una divisione del lavoro all'interno del mercato internazionale. Per fare un esempio attinente al nostro caso, le famose mascherine, forse vi ricorderete, all'inizio non c'erano. Questo perché la produzione mondiale delle mascherine è praticamente confinata in Asia. Perché? Perché devono costare molto poco, ovviamente come prodotto finale, e noi qui invece abbiamo un costo del lavoro molto alto, quindi non è possibile più di tanto fare profitto, che è quello che muove l'iniziativa commerciale, industriale, economica in generale. E quindi queste fabbriche si sono trasferite in Asia. In più in Asia c'è anche un aspetto culturale, che è quello delle società confuciane, per cui società come la Cina, ma anche la Corea, il Giappone, il Vietnam, alcune società sono democratiche, altre sono socialiste comuniste, è indifferente, cioè, nella misura in cui condividono una cultura sociale, che è la cultura confuciana, era d'uso mettersi la mascherina come senso di cortesia nei confronti degli altri, qualora si fosse contratto un raffreddore, o si avessero i postumi dell'influenza. Chi viaggiava a livello internazionale anche gli anni scorsi si ricorderà queste persone che poi noi definiamo tutte Aoki e Mandala, anche se poi sono diverse etnie, vi è più con la mascherina che li copriva metà del volto, che appunto andavano in giro con i guanti e con le mascherine. Ecco, era un'abitudine pregressa, il che significa anche che quando è iniziata la pandemia loro avevano un sacco di mascherine e noi no. E questo ha acceso tutta una serie di problemi, tra cui il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità all'inizio non aveva dato questa come indicazione. Non poteva darla perché l'avrebbe dovuta dare sul piano scientifico, ma non poteva darla sul piano politico, perché gli stati erano sprovvisti di mascherine e quindi questo avrebbe creato una contraddizione nella popolazione. Quindi questo era un dato di impreparazione. La globalizzazione ha fatto bene tante cose, ma ha fatto anche in maniera molto problematica tante altre, e questo è un esempio concreto di queste altre che ci siamo trovati invece a dover subire come un problema, una problematica inizialmente. Quale sarà il futuro della globalizzazione è in discussione. Si pensava che la pandemia avesse dato un colpo a questo processo, ma in realtà è un processo che già da una decina d'anni mostrava una serie di difficoltà, non in sé in linea generale il discorso della globalizzazione, ma c'è modo e modo di farla. Ecco, quella che è stata fatta inizialmente e che è andata avanti per più di 20 anni, si basava forse su dei presupposti troppo semplificati. Oggi gli scambi commerciali si stanno ritracciando in grandi aree, per esempio l'Asia in generale, tra i paesi dell'ASEAN, la Cina, il Giappone, il sud-est asiatico in linea generale, o piuttosto che l'Africa, l'Unione Europea, il Mercosur in Sud America, eccetera, eccetera. Quindi quale sarà l'esito finale dell'impatto che avrà la pandemia sulla globalizzazione staremo a vedere, però qui, come poi vedrete in altri argomenti, avrete sentito citare questa espressione patologie pregresse, no? A proposito dei quadri clinici individuali che vengono colpiti dal virus e reagiscono evidentemente con più o meno difficoltà e più o meno resistenza. Ecco, anche il mondo aveva delle patologie pregresse, anche la globalizzazione aveva delle patologie pregresse e quindi staremo a vedere questo accidente come inciderà su percorsi che però non sono stati o non verranno creati specificatamente dalla pandemia, ma che la pandemia ha impattato mostrando, per esempio, nel caso che vi ho descritto, degli svantaggi di una organizzazione del lavoro basata solamente sui presupposti del mercato. Se l'aumento della popolazione, se possiamo definire gli individui delle varietà, e quindi dicendo che sono triplicati in 75 anni, dobbiamo dire che c'è stata una grande inflazione varietale, vi è più anche a livello di istituzione, perché anche gli stati sono triplicati da circa una sessantina ai primi degli anni 60 ai 200 e passa che oggi siedono alle Nazioni Unite, quindi grande inflazione di varietà, ma anche grande inflazione di interrelazioni, cioè di contatti, di scambi, e per la globalizzazione e per il semplice fatto della densità umana, perché quando, ripeto, in un contenitore fisso aumentano le cose che stanno dentro, inevitabilmente finiscono più schiacciate e più vicine le une all'altra, no? Come un ascensore, siete in 3 o siete in 12, cambia ovviamente la situazione. Ora, varietà per interrelazione è anche la definizione basica di sistema, e quindi possiamo dire che il sistema umano, il rapporto tra il sistema umano e il sistema planetario ha subito un'inflazione di densità. Poiché dal funzionamento dei sistemi emergono una serie di cose, di funzionamenti che in genere vengono chiamati complessi, allora possiamo tematizzare il tutto come una gigantesca inflazione di complessità. Ecco, quello che è successo in effetti negli ultimi 75 anni, da tenere a mente, e non previsto dagli studi storici precedenti, perché è un inedito assoluto, soprattutto per la brevità del tempo in cui è accaduto e per l'intensità dei fenomeni, è un'enorme inflazione di complessità, che può essere letta appunto sia in chiave sanitaria che in chiave di globalizzazione, che ad esempio in chiave geopolitica. Ora, la geopolitica è una disciplina che compare tardi, intorno ai primi del Novecento, anzi esattamente al 1900, viene animata da studiosi britannici e poi tedeschi, e poi viene sequestrata dai tedeschi, che nel frattempo diventano nazisti, e ne fanno una componente importante della loro ideologia, anche un'ideologia molto aggressiva in termini ovviamente di espansione esterna. Quindi la materia diventa radioattiva quando finisce la Seconda Guerra Mondiale, per carità, nessuno si dichiara geopolitico e nessuno parla più di geopolitica perché è toccata negativamente dal contagio ideologico nazista. Ora, quello, diciamo così, che separa questi 75 anni per molti aspetti è una sorta di turning point che accade tra la seconda metà degli anni 80 e la prima metà degli anni 90. Questi 75 anni vengono in parte spezzati da quello che è successo prima e quello che succede in questo mentre, che determina il dopo. Sono successe diverse cose, tra cui nel 1989 la caduta del muro di Berlino. Il muro di Berlino era un simbolo fisico della contrapposizione adiacente, cioè di due sistemi che si toccavano, avevano un confine in comune, ovviamente, la cortina di ferro, era il sistema occidentale, capitalistico, anglosassone e europeo occidentale da una parte e quello sovietico comunista dall'altra. Se avete presente la cartina della Germania, quella gobba a destra dove al centro c'è Berlino, quella una volta era la Germania dell'Est e stava nel blocco sovietico. Berlino, che era la capitale anche del Primo Reich, venne divisa in due. La parte occidentale, l'accesso era assai difficoltoso, si arrivava tramite l'aeroporto, perché via terra il resto era Germania dell'Est, e questo muro era un po' il simbolo di questa divisione. Nell'89 il muro crolla, non crolla da solo ovviamente, però una serie di fenomeni. Ora, questa non è una lezione di storia, quindi dobbiamo andare veloci. Però ovviamente il valore simbolico e anche quello reale che gli era sottostante, che poi è quello che ha fatto crollare il muro, fu molto importante. 89 accade questo, nel 91 crolla l'Unione Sovietica, diventa la Russia, perde dei territori. Oggi le tre repubbliche baltiche una volta erano nell'Unione Sovietica, così come era all'interno dell'Unione, la Bielorussia, l'Ucraina, Georgia, i vari stan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e via discorrendo. Da quel momento in poi cambia anche la storia, perché prima tutte le posizioni, anche geopolitiche, erano bloccate da quella che avete sentito chiamare guerra fredda. Non era in realtà una guerra, era un conflitto sottostante tra modelli che però non arrivava ovviamente al conflitto armato diretto, magari lo faceva indiretto tramite altri paesi. Però venendo a mancare uno dei due contendenti ovviamente cade anche il sistema e quindi torna in auge la geopolitica, che è l'analisi di come i vari stati e anche attori non statali si muovono partendo anche da considerazioni geografiche o sarebbe meglio dire geostoriche. Purtroppo molte volte anche la storia viene spiegata al netto della geografia, ma la geografia, pur non determinando tutto dei popoli che vi abitano, però insomma ha un suo significato molto importante che andrebbe sottolineato. Quindi abbiamo un grande ritorno della geopolitica che oggi diventa una contrapposizione tra il mondo occidentale e il mondo asiatico, al cui centro c'è una grandissima massa di intensità che è quella cinese, 1,4 miliardi di abitanti, poi abbiamo l'India, 1,3 abitanti, miliardi di abitanti. Sappiate che in linea generale l'Asia conta il 60% del mondo, mentre noi oggi, tutti gli occidentali, contiamo intorno al 14-15%. Quindi è sicuramente la parte di mondo più massiva ed è una di quelle che ha più beneficiato del grande aumento esponenziale della demografia che abbiamo citato in precedenza. Ora, cominciano ad esserci, diciamo, problemi del mondo, no? Abbiamo problemi condominiali, come se il mondo fosse un grande condominio, e quindi per esempio i problemi pandemici piuttosto che i problemi ecologici, i problemi delle grandi migrazioni, i regolamenti da darci nello sviluppo delle nuove tecnologie e via discorrendo, dovrebbero essere contrattati a livello internazionale. Però a livello internazionale c'è anche un conflitto, che è appunto il conflitto geopolitico. Ad esempio, rispetto all'Organizzazione Mondiale della Sanità, il precedente presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ritirò gli Stati Uniti dall'OMS. A quel punto qualunque cosa diceva l'OMS non era vera, perché il suo direttore, che viene dall'Eritrea, è un paese che ha rapporti molto amichevoli con la Cina e quindi veniva tutto colpito dallo stigma di non essere oggettivo, ma di essere influenzato dagli interessi cinesi, e quindi questa istituzione, che era un'istituzione dell'ONU, che doveva essere preposta a gestire in senso di bene comune un problema comune, perché la pandemia, a prescindere da dove inizia, alla fine diventa un problema comune, purtroppo ha visto il suo ruolo compresso, minimizzato. Per andare nell'attualità, è di pochi giorni fa che gli Stati Uniti sono rientrati nell'OMS e hanno immediatamente bloccato il rapporto degli ispettori che gli ispettori dell'OMS stavano scrivendo dopo aver fatto una visita in Cina per arrivare a determinare esattamente da dove viene la pandemia, qual è questa meccanica che nel film che vi ho citato era ipotizzata nella catena tra pipistrello, maiale, essere umano che poi contagia un essere umano che poi prende l'aereo e lo porta in giro per tutto il mondo. E si vede anche una geopolitica nella diversità della gestione della pandemia tra mondo asiatico, asiatico-pacifico, perché non è solo la Cina, il Vietnam, la Corea o il Giappone, anche l'Australia e la Nuova Zelanda, tutti questi paesi hanno avuto un certo tipo di atteggiamento iniziale, anche molto severo come nel caso cinese. La città di Wuhan ha vissuto 75 giorni di lockdown, un lockdown praticamente militare, cioè non potevate uscire da casa, vi portavano da mangiare. E per ricordare, noi al 35esimo giorno davamo tutti di matto, quando il 4 maggio si sono allentate, diciamo così, le disposizioni e ci è sembrato di tornare alla vita. Ecco, noi siamo stati, tra virgolette, dentro, pur potendo tra l'altro uscire per andare a fare la spesa o almeno un giro intorno al palazzo per 35 giorni, loro per 75. Forse grazie a questo intervento molto pesante iniziale, unitamente a delle abitudini di tracciamento elettronico, perché le persone sono abituate ad avere questi device, avevano sviluppato dei software, le popolazioni si fidano in parte dei loro governi, questo a prescindere, ripeto, che si sia in Giappone o in Corea o nel Vietnam o nella Cina o in Nuova Zelanda, e quindi accettavano così di dare i dati in diretta, mentre qui sono iniziate tutta una serie di discussioni legittime sulla privacy, però non siamo al tribunale del giudizio che stabilisce chi ha fatto bene o chi ha fatto male, solo di segnalare come le diversità culturali che poi derivano dalla geostoria o anche, abbiamo citato, la cultura confuciana, anche da altri aspetti, unitamente a fatti economici legati alla globalizzazione, differenzino le parti del mondo. Oggi la geopolitica si esprime tramite la geopolitica dei vaccini, per cui sapete che noi in Europa non abbiamo produttori di vaccini. Abbiamo fatto dei contratti forse incauti, non stabilendo le date di consegna e soprattutto le penali. I produttori sono americani, sono britannici, russi, cinesi, indiani, noi no, e questi paesi in parte utilizzano questa loro facoltà di avere il vaccino anche per interessi geopolitici. Così la Cina per l'Africa, così la Russia per il gruppo delle nazioni a lei amiche, così in parte anche la Gran Bretagna, che diffonde all'interno dei 50 paesi di una vecchia istituzione che poi ci siamo persi per strada, il Commonwealth, ma che oggi che la Gran Bretagna è di nuovo fuori dall'Unione Europea, penso avrà invece assoluta volontà di vivacizzare e di riporre in atto. Circa una cinquantina di paesi divisi tra Asia, Africa e Centro America, Atlantico, diciamo, piccole isole, che poi purtroppo sono per la gran parte paradisi fiscali. Abbiamo quindi parlato di globalizzazione, abbiamo parlato di geopolitica. Cosa invece riguardo l'economia? Anche qui un breve cenno storico ribadisce che quando c'è stato questo turning point alla fine degli anni 80 e i primi anni 90 è cambiata anche l'economia dei nostri paesi in Occidente. Precedentemente l'economia era prevalentemente industriale, in piccola parte agricola, con una buona componente di servizi. Dagli anni 70-80 e poi con la globalizzazione l'Occidente ha perso molta capacità industriale perché si è andato a produrre in paesi dove le leggi erano più permissive e dove il costo del lavoro ovviamente era più basso, da cui il problema che non è solo quello delle mascherine, ma per esempio anche quello dei respiratori polmonari che non abbiamo trattato. Nel frattempo in Occidente un'economia che era prevalentemente produttiva ha enormemente sviluppato la sua componente finanziaria. Storicamente tutto il sistema dell'economia moderna è fatto da un'attività banco-finanziaria che accende il ciclo produttivo prestando i capitali che poi vengono investiti in un'attività che produce cose che vengono vendute, che determina un profitto, ma anche uno stipendio per chi ci lavora, con cui soldi si compra quello che ha prodotto qualcos'altro. Questo in breve è la descrizione del modo economico moderno. Circa da appunto fine anni 70, anni 80, l'economia occidentale invece ha visto un'enorme inflazione dell'attività finanziaria, non più finalizzata ad accendere il ciclo economico, ma fine a se stessa. si sono stampati un sacco di soldi, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Chi aveva la facoltà li ha presi in prestito e li ha investiti nei mercati finanziari, a questo punto globali. Quindi ha finanziato e partecipato alla crescita della Malesia piuttosto che dello stesso Vietnam, della Cambogia o della Nigeria e via discorrendo, investendo i capitali e avendone un tornaconto a breve termine con grandi indici di remunerazione. Purtroppo questa ricchezza è andata in mano a pochissime persone, il che è assolutamente disfunzionale, nel senso che questo famoso 1% che avrete letto su alcuni giornali o libri, articoli e riviste, è proprio numericamente limitato. Ora, quando si è molto ricchi, io sì, posso mangiare fuori due volte al giorno, posso collezionare 10 automobili, posso avere 3 case probabilmente, ma c'è un limite di spesa. Quindi questa ricchezza accumulata non ritorna nel sistema economico e purtroppo accende delle divergenze di diseguaglianza tra persone che hanno una ricchezza ormai inestimabile, ovviamente molto interessate, molto coinvolte nello sviluppo della globalizzazione, soprattutto quella di tipo finanziario, e invece persone che hanno cominciato a sentirsi dire che non si poteva tanto aumentare uno stipendio in un luogo di produzione perché bisognava tenere la concorrenza con gli asiatici. Ho capito, ma gli asiatici venivano da una storia in cui se lavoravano a 200 euro al mese erano ben felici, mentre noi qui col nostro stile di vita con 200 euro, 500, 700 non si va da nessuna parte. Questo ha lavorato purtroppo tutto il periodo che parte dalla metà degli anni 90 e quindi oggi è un tema a sé, che è il tema delle grandi diseguaglianze che poi rendono i paesi anche, come dire, con delle patologie, nel senso che chiaramente arriva la pandemia e come poi vedremo questa crea dei vincitori e dei vinti. Aziende come quelle che lavorano nel digitale informatico hanno fatto enormi profitti e quelle che lavorano con le persone normali che non potevano più andare in giro, per esempio il turismo, che sono morte praticamente insieme alle compagnie aeree e a tutto quello che ne era collegato. Ma anche a livello di società tra i garantiti e non garantiti, perché chi ha lavoro pubblico ovviamente si è dispiaciuto di stare a casa probabilmente, però insomma sul piano materiale non ne ha avuto un impatto decisivo, mentre il libero professionista o il commerciante e via discorrendo ha avuto un grosso impatto che sin dall'inizio non si è capito di che tipo fosse, perché sembrava quasi che noi a maggio avevamo finito. Forse vi ricorderete un famoso primario di un ospedale del nord che andava in giro a parlare del virus clinicamente morto. Ora, lui è un clinico, per cui dire clinicamente morto significa che non gli arrivavano più pazienti in ospedale, non è errata come espressione. Non avendo però una cultura sofisticata da questo punto di vista, molti hanno pensato che dicesse che era il virus che era morto, quindi il virus non c'era più. In realtà si sapeva dall'inizio che ci sarebbe stata una prima ondata, una seconda ondata, una terza ondata, e infatti poi a settembre ci siamo rimessi a discutere della seconda ondata, apparendo pure un pochino meravigliati, quando poi invece era anche questo assolutamente prevedibile. Così anche, sempre per rimanere nell'economia, ci sono state delle differenze, per esempio dal punto di vista del conflitto profitti-salute, economia-salute, cioè teniamo più a proteggere la popolazione anche a costo di avere, diciamo così, un negativo impatto economico, oppure per salvare l'attività economica lasciamo un po' briglia sciolta e facciamo circolare il virus, il quale purtroppo, ahimè, porterà anche dei decessi. Ecco, questi atteggiamenti sono cambiati, sono anche cambiati nel tempo, per esempio stanno cambiando anche in Italia. Precedentemente forse era più pesato l'aspetto della salute a scapito di quello economico. In questi giorni vedo invece che c'è una grande volontà di cercare di non chiudere nulla, perché poi le persone non ne possono più e comunque i costi economici dei vari lockdown diventano insostenibili. Diventa insostenibile anche morire, è una bilancia insomma, che abbiamo difficoltà a tenere in debito equilibrio. Tutto questo ha portato anche di recente ad uno scontro sul problema dei brevetti e le licenze, perché alcuni stati hanno finanziato la ricerca delle imprese farmaceutiche, il che gli è valso però un diritto a ricevere poi i vaccini prioritariamente. Noi in Europa non l'abbiamo fatto e quindi siamo dipendenti da produzioni estere. Ma c'è anche chi si domanda se per un problema del genere, che è un problema globale dell'umanità, non valga la pena invece di liberalizzare i brevetti. Per dirvi, quando la Volvo inventò le cinture di sicurezza, non è che poi le brevettò e ogni cintura di sicurezza paga una royalty alla Volvo, rese libero il brevetto perché serviva a salvare vite umane. Con le cinture di sicurezza si è fatto, con i vaccini invece in questo momento nessuno sta pensando di farlo, anche se qualcuno ha avanzato l'idea. Tutta questa storia quindi ha avuto un impatto sui corsi economici che anch'essi, come la globalizzazione, soprattutto in Occidente, non erano particolarmente brillanti negli ultimi 10 anni, perché c'era stata già un'altra grande crisi, che era quella del 2008 e del 2009, e quella crisi era avvenuta in ragione di quello che si accennava precedentemente, cioè questa enorme inflazione dell'attività finanziaria, che però non è basata su valori reali molte volte e quindi è soggetta a degli storni improvvisi molto profondi da parte del mercato, che condensano in un tempo molto breve il crollo dei listini che poi attivano il via tutti, e tutto questo ha un contraccolpo sui corsi economici che è perdurato per circa 10 anni, soprattutto in Europa. E quindi questa era un'altra patologia pregressa. Naturalmente quello che è avvenuto nel 2020 e in parte sta continuando nel 2021 darà un altro colpo, e quindi sarà molto importante vedere se ci sarà la sensibilità storica di dire abbiamo avuto un grande problema, ci vuole una reazione eccezionale. Sappiate che i soldi investiti negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna, in Russia, in Cina, in India, ovunque nel mondo, mediamente rapportati alla popolazione, sono molti, ma molti di più di quelli che sono stati messi a budget in Europa, che purtroppo arriveranno fra qualche mese, quindi con molto ritardo. Gli altri paesi che vi ho citato i soldi li hanno già immessi nell'economia, nel nostro caso no. Allora qualcuno ha incominciato a pensare che questo colpo che ha preso il sistema economico mondiale, ma soprattutto occidentale, fosse un po' anche l'occasione per fare una serie di cose che si sapeva si sarebbero dovute fare anche prima, ma non si era mai arrivati al coraggio o all'unanimità di farlo, per cercare un po' di mettere a posto il sistema, che il sistema non funziona più come funzionava in precedenza, cioè non funziona più tanto per conto proprio. Incluso introiettare un grande altro problema che fa il paio con quello della pandemia, che è il problema ecologico. Tra l'altro nel testo che leggevo all'inizio, per esempio, si parlava di allevamenti intensivi oppure di distruzioni delle ecologie. Naturalmente chi viveva in città, in metropoli, magari vicino a fabbriche, e quindi aveva già polmoni aggravati, diciamo, da una qualità dell'aria quantomeno discutibile, è stato più ovviamente a rischio. E quindi c'è un grosso problema ambientale che non è solamente riducibile al fatto climatico, e anche su quello rischiamo un'altra impreparazione, e anche quello produrrà degli effetti. Così come continueranno a prodursi degli effetti pandemici. Allora molti si domandano, ah, ma come? Non abbiamo mai visto cose del genere, adesso arrivano, ma perché, che cosa succede? L'articolo che leggevo all'inizio diceva che ormai la nostra guerra con i microbi, batteri, virus, ha decenni e decenni. Loro evolvono molto velocemente perché si replicano molto velocemente, e siccome sono a base di RNA fanno molti errori di replicazione. Ogni errore di replicazione è potenzialmente una nuova caratteristica. Non è detto lo sia, può essere neutra o può essere addirittura negativa per il virus, ma può essere anche una nuova caratteristica. E da questo nascono le varie varianti, per l'appunto. Siccome da decenni noi facciamo una guerra su base antibiotica contro i batteri e i virus, ormai i batteri e i virus hanno sviluppato, per via evolutiva, di così veloce replicamento, una capacità di contrastare le nostre armi. Quindi noi abbiamo prodotto armi sempre più potenti e loro hanno sviluppato difese sempre più potenti. Oggi purtroppo molti virologi, biologi molecolari segnalano che noi siamo arrivati un pochino al top della nostra capacità di inventare sostanze che possano contrastarli, mentre loro si stanno diffondendo la capacità di resistere ai nostri attacchi. E questo porterà di necessità a ripetersi di questo tipo di storie se ci facciamo cogliere di nuovo impreparati. Tutto questo che vi dicevo come programma di riadattamento del sistema economico ha preso diverse forme, dall'Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fino a un gruppo di una fondazione svizzera che è il World Economic Forum, che promuove l'interesse di circa un migliaio di aziende, per lo più grosse multinazionali, e quindi si stanno sviluppando un sacco di programmi che puntano al 2030 o al 2050 e cercano di coinvolgere per esempio anche gli stati, il settore pubblico, a fare degli investimenti, a fare delle nuove leggi, per avere una torsione economica che vada in funzione di prodotti meno inquinanti, di maggiore attenzione al problema climatico, per la verità più al problema climatico che al problema ambientale, da una parte, e dall'altro lo sviluppo delle nuove tecnologie. Ora, voi erediterete questo mondo, io vi devo dire che non è garantito che il totale di queste attività riuscirà a sostenere l'idea che dobbiamo tutti lavorare 8 ore al giorno. Questo calcolo è impossibile da fare, ma sicuramente non è stato fatto. Il mondo precedente era stato alimentato da grandissime rivoluzioni, la rivoluzione meccanica del vapore, la rivoluzione chimica, la rivoluzione elettrica, che erano partite nel Novecento e hanno animato tutto lo sviluppo del Novecento. Nel dopoguerra si è riconvertita l'industria bellica in industria di consumo. Anche una cosa stupida come il frigorifero è stata rivoluzionaria, cioè se non ci fosse il frigorifero non ci sarebbero i supermercati, perché noi non accumuleremo cibo, usciremo tutti i giorni, come si faceva una volta, per andare a comprare le cose sotto casa. Quindi già l'esistenza dei supermercati, della pubblicità, del marketing, delle catene di distribuzione, della catena del freddo, ecco, tutto questo che è lavoro è determinato solamente da questo aspetto. Ora, che l'attività in generale economica digitale andrà a sostituire il vecchio modo di fare economia, su questo ci sono dei punti interrogativi di cui bisognerà tenere a mente per adattarsi. Magari varrà la pena lavorare un po' meno se si ha reddito sufficiente per cercare di lavorare tutti. Ma sono tutti elementi di dibattiti che dovrete fare voi, perché il futuro sicuramente appartiene a voi. Vado a chiudere dicendo che quindi abbiamo avuto impatti dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista economico, dal punto di vista della globalizzazione, le società un po' si sono spaccate, le democrazie occidentali non hanno dato un segno di grande performance, le persone non erano preparate, non erano preparate neanche le istituzioni, il dibattito pubblico non è stato molto brillante, noi abbiamo visto sfilate di esperti, scoprendo che c'è una parte della scienza, quando arriva a medicina, quando prima è anche a biologia, che è molto più plurale dell'idea di scienza che ci siamo fatti partendo dalla fisica meccanica. Lì ci sono le leggi, quindi c'è poco da discutere. Come ha detto un famoso virologo, in quel senso non è democratica la scienza, ma mano a mano che si affrontano sistemi sempre più complessi, ad esempio in biologia e poi in medicina, allora le opinioni possono anche divergere ed essere diverse, anche per via delle specializzazioni. Per esempio non sta a un clinico dire se il virus è morto, sta a un biologo molecolare, un virologo è un'altra cosa, un epidemiologo è un'altra cosa, un pneumologo è ancora un'altra cosa. A seconda della specializzazione e delle conoscenze che hanno i diversi esperti, noi però che nulla ne sapevamo siamo stati esposti a una pluralità di dibattiti da cui era difficile, diciamo così, orizzontarsi. Tutto questo quindi alla fine ci porta a una considerazione ultima che è quella che vi volevo lasciare, diciamo così, come condensa di questa breve rivisitazione dei fatti che sono accaduti. Il mondo è diventato sempre più complesso, continuerà la crescita della complessità, la popolazione è stimata nel 2050 intorno ai 9-10 miliardi di persone, quindi avremo altri 2 miliardi di persone che entrano. Le interrelazioni aumenteranno e quindi il mondo diventerà sempre più complesso. Purtroppo la complessità si manifesta in un luogo specifico, piuttosto inquietante, che si chiama ai margini del caos, cioè sta un pochino prima di degenerare in un grande caos. È questo che la mantiene viva, la mantiene dinamica e la mantiene adattativa. Ecco, a voi il compito di tenerla prima del caos, perché se invece va nel caos, ovviamente è un problema per tutti quanti. Per farlo ci vuole una profonda riforma della conoscenza. Io sono grato dell'invito che ho ricevuto di partecipare a questa iniziativa del Politecnico, anche perché ho visto che dagli interventi si danno diversi punti di vista partendo da diverse discipline. Ecco, questo è fondamentale perché noi tutti i giorni rimbalziamo tra descrizioni del mondo fatte da economisti o fatti da geopolitici, poi ci sono geopolitici più amici degli americani, quegli altri più dei cinesi, parliamo di società, parliamo di politica, parliamo di un pezzo alla volta, ma la realtà è fatta di tutti questi pezzi. E quindi la nostra capacità di capire questa complessità e di trovare delle forme adattative a questa complessità passerà attraverso l'utilizzo di diversi occhiali, di telescopi e di microscopi, anche di diversa specializzazione e anche di persone che sono in grado di fare le debite sintesi. Tutto questo è assolutamente necessario, sarà per voi assolutamente necessario per evitare di farvi trovare impreparati una seconda volta, non più sulle pandemie, ma magari su rovesci climatici o sulla sparizione di specie o su tanti aspetti che riguardano anche le nuove tecnologie che nascono su dei bisogni, vengono ovviamente molto spinte anche dall'interesse economico-finanziario, ma i cui poi ritorni, per esempio la didattica a distanza, adesso obbligata al 100%, dopo potrebbe diventare una parte, no, dei sistemi di studio, però nel mondo complesso, in generale nei sistemi complessi, vige una metafora che è quella per la quale un battito d'ali in Brasile può creare un tifone in Giappone, a dire che piccoli eventi locali, attraverso una serie di passaggi, che sono dei passaggi non lineari, basati su feedback positivi o negativi, ma se sono positivi sono accrescitivi, un piccolo evento di piccola intensità locale può portare a una perturbazione generale. Sarete 10 miliardi, sarete tutti collegati gli uni agli altri, arriviamo con istituzioni e modi di pensare, di ragionare, ideologie e anche formazioni disciplinari che provengono da un'altra fase storica che è quella della modernità, e quindi io spero che ce la facciate a trovare un buon sistema per adattarvi al mondo complesso. E vi ringrazio dell'attenzione.
Buonasera e bentrovati. Abbiamo alcune domande che sono state poste, quindi adesso in una decina, quindicina di minuti cercheremo di provare a dare le risposte. Più di una domanda è stata fatta su, chiaramente tutto l'intervento verteva sul fatto che forse non eravamo, cioè eravamo impreparati ma non avremmo dovuto esserlo perché c'erano fondati motivi tutto sommato per preoccuparci anche prima, no? E ovviamente molti domandano perché questo si è verificato. Diciamo che è un po' il passaggio della fase storica nella quale siete capitati, voi siete nati in questa fase storica un po' complicata, diciamo così. E una delle grosse discontinuità che si presentano è questa, cioè che il mondo è diventato talmente complesso che bisogna prevedere i controeffetti, gli effetti di determinate azioni. Le azioni ovviamente nel mondo sono sempre di più, visto che siamo sempre di più, ci agitiamo sempre di più e quindi tendiamo un po' a disordinare la stessa cosa nella quale noi viviamo. Ora, ci sono tanti studi previsionali e c'è un grosso sviluppo dell'attività, diciamo così, di previsione. Storicamente le previsioni hanno una cattiva fama, cioè quella di non prendere, diciamo così, l'obiettivo, no? Però poi invece ci sono molti campi in cui si sono fatti grossi passi in avanti. Oggi, per esempio, nelle mitiche previsioni del tempo, che una volta erano assolutamente impredicibili, oggi abbiamo dei quadri sufficientemente chiari a 15 giorni. Ma anche le grandi previsioni di questa enorme rete umana che si muove sul pianeta ha dato adito a molti studi. Ogni anno una delle istituzioni che vi ho citato, il World Economic Forum, presenta un rapporto aggiornato ogni anno che si chiama Global Risk Report, per l'appunto. Un famoso sociologo, Ulrich Beck, che troverete in bibliografia, scrisse La società del rischio già a metà degli anni 90, Sono molti gli istituti che si dedicano, diciamo così, a prevedere i principali problemi. E il problema qual è? Che le opinioni pubbliche sono totalmente all'oscuro di questo mondo, ahimè, un po' problematico che ci sta venendo incontro. E quindi i responsabili politici, non saprei dirvi se le cose le sanno o non le sanno, probabilmente le sanno. Però, come dire, fino a che l'opinione pubblica non è disposta a partecipare, a accettare, a fare un dibattito e a prendere delle decisioni che molto spesso comportano anche degli investimenti in senso preventivo, e tutto sommato c'è il fatalismo, cioè vediamo come va a finire. Forse vi ricorderete lo tsunami che c'è stato che ha colpito pesantemente il sud-est asiatico. Bene, da allora ad oggi, praticamente, ora non vi so dire esattamente la misura, ma credo intorno a qualche chilometro quadrato, ogni chilometro quadrato del Pacifico ha una boa di segnalazione. Quindi questa è collegata col satellite e quindi se si alza oltre una certa misura manda un segnale e quindi voi potete vedere che se c'è un'onda che parte da Samoa o da, che ne so, le Filippine e 1 metro, 2 metri, 3 metri, 4 metri, calcolate poi nel tempo e le misure e potete dire esattamente che quest'onda si infrangerà sulla costa della California all'ora X e sarà o meno uno tsunami. Ecco, in genere si aspettano che i problemi accadano veramente per poi porvi rimedio. Sul caso specifico, qui bisognerebbe ovviamente cambiare dei protocolli sanitari, creare una rete di controllo a livello internazionale e questo dovrebbe far capo alla World Health Organization. Però qui, e rispondo anche a un'altra domanda che chiedeva se quello che si sta sentendo in questi giorni sui vaccini in Europa, ritorsioni, per cui noi qui produciamo in nome e per conto di aziende magari inglesi, britanniche, e poi le stesse che avevano preso degli impegni con noi di fornitura dei vaccini non adempiono al contratto. E allora si sta pensando di dire, vabbè, allora visto che intanto producete qua, intanto ci teniamo questi che producete qua. E quindi la domanda se questa meccanica un po', diciamo, di rottura di tutta la rete della globalizzazione fluida che c'era in precedenza potrebbe essere una visaglia anche per il futuro. E rispondo a questa domanda per riprendere anche l'altro discorso dicendo la geopolitica sta intervenendo pesantemente sull'economia. Allora, mentre la prima, chiamiamola, globalizzazione ingenua, nasce a metà degli anni 90, quando si era convinti che ormai non c'era più l'Unione Sovietica, non c'erano i comunisti, eravamo tutti diventati praticamente uguali con lo stesso sistema economico, capitalistico e via discorrendo. E ci fu un famoso libro di uno storico americano che si intitolò La fine della storia, insomma, un titolo abbastanza impegnativo, no? Per dire, alla fine la lotta tra i modelli è finita, ha vinto un solo modello e quindi ah, sì, facciamo qui e là su e giù. Nel 2001 viene accettata la Cina dopo 10 anni di trattativa e oggi la Cina, il PIL globale della Cina è intorno al 75-80% del PIL americano e le previsioni danno che tra il 2028, ogni anno vengono anticipate, prima era il 2035-30, adesso è il 2028, in realtà il PIL complessivo della Cina sarà pari e superiore a quello degli Stati Uniti d'America. Probabilmente noi non è che abbiamo una grossa consapevolezza di quanto i nostri sistemi economici dipendono anche da determinati fattori di potenza, nel senso che sembra tutto molto semplice, ci scambiamo le cose, non è esattamente così. La questione è un pochino più complicata, il ruolo del dollaro a livello internazionale, la forza che hanno gli americani nelle grandi istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale. Tutti i direttori della Banca Mondiale dal 1945 sono americani, tutti i direttori dell'IMF sono europei, che quindi comunque fanno parte dello stesso sistema. Ricordo, insieme facciamo il 14% del mondo, l'altro 86% si domanda, ma perché noi no mai a dirigere queste grosse istituzioni internazionali? Quindi, insomma, è un discorso molto complicato. Si teme probabilmente che la globalizzazione si fratturerà per aree sostanzialmente e abbiamo già visto con Trump i dazi alla Cina, ma anche in questi giorni gli Stati Uniti d'America, di nuovo sempre con la Cina, e problemi con l'Iran, l'Arabia Saudita e via discorrendo. E purtroppo il mondo geopolitico è più conflittuale, più screpolato, molto più di quanto i teorici del mercato mondo avevano previsto. E nel mondo ci sta sia l'economia che inevitabilmente anche la geopolitica. Quindi sì, ci sono grandi programmi per reindustrializzare i paesi occidentali che avevano lasciato via molta industria, per non creare problemi come quelli delle mascherine e dei respiratori polmonari, ma vale anche per tanti altri campi, diciamo così. Per esempio, pensiamo alla sicurezza alimentare, no? Domani litighi con qualcuno e ti manca, adesso noi in Italia, grazie a Dio, siamo un paese non completamente autosufficiente, ma insomma, no? Ma ci sono anche situazioni invece molto più imbricate, molto più collegate, quindi anche dipendenti in qualche modo da soggetti che magari storicamente per un attimo sono amici e poi 10 anni dopo finiscono in un'altra configurazione, non ci puoi più fare affari e via discorrendo. E quindi sì, il futuro sarà più complicato anche da questo punto di vista. Un'altra domanda che ritorna al primo discorso che stavamo facendo era quello appunto, sulla nostra capacità previsionale, che non è solo però da legare alle questioni sanitarie, perché per esempio quelle climatiche lo sono addirittura in misura addirittura maggiore, perché quando incominceranno i problemi seri, più seri di quelli che ancora hanno cominciato a manifestarsi, lì è tardi, cioè lì non c'è proprio niente da fare, no? Non è che dobbiamo aspettare lo shock per reagire, quando arriverà lo shock ce lo pigliamo, punto. Sono questioni decennali per rimettere, questo perlomeno per la parte climatica, ma anche per la parte ambientale. Sono due argomenti diversi, la parte ambientale e la parte climatica. Oggi si parla molto delle questioni climatiche, quindi CO2 e tutto quanto, decarbonizzazione, via discorrendo, ma insomma ci sono gravissimi problemi anche dal punto di vista ambientale. Anche là che vi devo dire, chi segue questi argomenti, queste cose le sa addirittura dagli anni 70, c'è un famoso rapporto, il Club di Roma, The Club of Rome, un progetto, diciamo un documento tra l'altro redatto dal MIT di Boston, che aveva disegnato tutto questo scenario, perché quando aumenta la popolazione di così tanto in poco tempo è tutto conseguente, non è che c'è bisogno forse neanche del MIT per arrivare a queste determinazioni. Però ci hanno tutti dormito sopra per diversi decenni. Adesso sono scattati degli allarmi e soprattutto questo argomento è diventato potenzialmente un argomento per dare una scossa all'economia. E quindi, visto che ormai nella seconda metà del Novecento abbiamo inventato solo le tecnologie digitali informatiche, bellissime, fantastiche, ma insomma che da sole non reggono la complessità economica dei grandi paesi sviluppati quali noi siamo, per esempio in termini di occupazione, anche perché qui poi le opinioni divergono, la mia personale è a favore di quelli che pensano che questo sviluppo va ulteriormente a erodere il lavoro. Perché in realtà non inventa cose nuove, trasferisce cose reali, quadridimensionali in cose virtuali. E quindi lì dove si chiude si perde qualche cosa, ovviamente, no? E in genere quando andate a fare il conto si perde proprio in termini di lavoro umano. Ormai i giornali che dicono che hanno gli articoli scritti dall'intelligenza artificiale, insomma, quelli sono giornalisti, sono redditi, sono famiglie che poi hanno. Bene. E potremmo moltiplicare questi problemi per tanto, ecco. Per cui nel video invitavo soprattutto voi che dovrete ereditare questo mondo anche a farvi delle idee un pochino più precise su come funziona tutto il discorso, perché altrimenti poi quando diminuiscono i posti di lavoro, diminuiscono gli stipendi, si è tutti più ricattabili e purtroppo in questi anni abbiamo visto che non è che le diseguaglianze sono nate negli ultimi 3 anni, questi indicatori, questi indici ci sono sui tavoli e alle scrivanie di tutti coloro, i decisori politici ovviamente, anche quelli aziendali e anche gli studiosi che seguono queste cose ormai da 20 anni. E tra l'altro si continuano a fare convegni e scrivere libri sul problema delle diseguaglianze, ma poi materialmente accade assai poco. L'altro giorno i britannici hanno annunciato che fanno 8 zone franche in Gran Bretagna, cioè paradisi fiscali sostanzialmente, no, quello è tutto gettito fiscale che sparisce dagli stati europei e probabilmente invece va in delle banche inglesi. Non abbiamo più rapporti diretti perché non siamo più tutti quanti nell'Unione Europea, però insomma, ci sono anche questo tipo di problemi. Devo dire purtroppo che l'informazione non è che intermedi molto bene tra la complessità di questo mondo e l'opinione pubblica, per cui quando si affrontano questi discorsi molti rimangono così, anche presi in contropiede, no? Sembrano discorsi pessimisti oppure uno ha una mentalità catastrofista. Ripeto, tutta questa roba è già scritta da 50 anni. A Davos tutti gli anni si incontrano e hanno una lista di circa ogni anno 150-180 problemi. Ci sono le migrazioni, il problema del cibo, c'è cioè il problema dell'acqua dolce, tutti i controeffetti climatici che sono complicatissimi. Sale il livello del mare. Il Bangladesh sostanzialmente è un paese che è sotto il livello del mare, è a livello del mare, sono 220 milioni, sono pure musulmani. Se lì il mare cresce di 2 metri e 3 metri, va tutto sott'acqua. Dove vanno 220 milioni di musulmani? Prendete una cartina e guardate dove è Bangladesh. Da una parte c'hanno l'India, che non è musulmana, anzi c'ha dei problemi con i musulmani. Dall'altra parte c'è il Myanmar, in questi giorni non ne parliamo. A nord non ci puoi andare perché c'è Nepal, poi inizia il Tibet, insomma, catene montuose difficili da passare. Catastrofe. Ora poi arriva, donate 1 euro per la catastrofe. Ecco, tutte queste cose già le sappiamo. Quindi bisognerebbe cercare di informarsi di più e di discutere di più, perché una cittadinanza informata è una cittadinanza poi in grado meglio di gestire questi processi. Chiudo con un ultimo punto, che era quello del rapporto tra economia e salute. Nel video mi sono dimenticato un elemento fondamentale, cioè questa è una bilancia, no? Quindi ha una sua flessibilità, però c'è un punto fisso. C'è una vertebra che non è elastica, che è la capacità di ospedalizzazione sostanzialmente, e quindi il problema della sanità pubblica. Noi prima della pandemia, pur essendo il terzo paese più anziano al mondo, avevamo enormemente ridotto il numero dei letti in terapia intensiva. Noi avevamo un rapporto tra letti in terapia intensiva e popolazione che era la metà della metà, per esempio, della Germania. Questo è un problema. Chi ha preso questa decisione? Non è che hanno preso questa decisione, sono particolarmente stupidi. Faceva parte tutto un discorso: lo Stato deve spendere meno perché ha tanti debiti, perché l'Europa ci chiede il pareggio di bilancio. Allora taglia qua, taglia là. Dov'è che la gente si accorge meno? Beh, insomma, tagliamo per esempio sui costi della sanità, accusate di essere poco efficiente. Ecco, e poi ti sei ritrovato con una sanità. Allora, tante discussioni che avete visto anche in TV, quello è un fatto. Prima parlavo degli epidemiologi, sono epidemiologi, non hanno mai visto un virus in vita loro, sono statistici. Ci sono delle questioni tecnico-statistiche che non sono in discussione, cioè non sono oggetto di dibattito, no? Quando tu arrivi all'occupazione di 3.000 letti su 5.000 disponibili, se no, non è che puoi fare o non fare il lockdown. Se non fai il lockdown, da una parte arriverai alla saturazione dei 5.000 e poi ci avrai i morti per strada. Ora, non tutti sono informati, ma sappiate che in Sud America all'inizio dell'anno scorso, all'inizio della pandemia, ci sono i video, c'era gente che moriva per strada, cioè camminava, puff, cadeva per terra. E in Perù c'erano 100 letti di terapia intensiva, mi sembra che il Perù faccia 14 milioni di abitanti, c'aveva una dozzina di letti in terapia intensiva, e chiaramente quelli sono andati ai più ricchi e potenti e tutti gli altri sono morti. Quindi sanità pubblica, case di cure per gli anziani, ripeto, se è il terzo paese più anziano al mondo, magari un pensierino bisognerebbe farci, no? Perché poi quelli invece sono stati grossi incubatori, nel senso che immaginate che normalmente le persone che hanno un virus corona dovrebbero andare in reparti a pressione negativa, cioè reparti dai quali non può uscire l'aria, sostanzialmente, no? I famosi laboratori di Wuhan, i laboratori P4 sono tutti a pressione negativa, e anche i ricoverati dovrebbero esserlo, se no quelli ogni volta che tossiscono nell'aria poi girano i virus. E quindi all'inizio sono stati fatti ovviamente ci sono state delle disattenzioni molto pesanti. E purtroppo sono andate avanti tutto un anno, ogni volta rimanendo stupefatti. Adesso credo che nelle vostre elezioni avrete un rappresentante, uno studioso che è anche all'interno dell'Imperial College. Ora, l'Imperial College, i primi giorni della pandemia, ancora a gennaio, per chi segue queste cose, ha prodotto un documento e ha mostrato questa cosa con la curva, dice questa è la prima e che è piccola, poi arriva la seconda che è enorme e poi ne arriva una terza. Allora lo sapevano da gennaio, non è che la difficoltà, ripeto, come ha ammesso anche la Merkel, è che fino a che la popolazione non tocca la drammaticità degli eventi, non accetta determinati tipi di interventi. E questi interventi sarebbero potuti essere meno impattanti dal punto di vista sociale ed economico se avessimo avuto delle strutture sanitarie adeguate, non solo a livello di sanità pubblica, ospedaliera, ma anche di sanità cosiddetta di prossimità, perché molte persone non necessitano il ricovero. La letalità di questo virus, abbiamo detto, è relativamente bassa, 2,2% a livello mondiale, secondo i dati che abbiamo più o meno, cioè tra il 2 e il 2,5, no? Però ha un'altissima percentuale di persone che hanno bisogno di assistenza respiratoria. Questo è il problema. Quindi, quando ancora su Facebook, perché muoiono poche persone? A parte che poi alla fine sono state 100.000, non erano poche per niente, ma comunque il grosso problema invece è rappresentato da un 10%. Qualche volta un 15% che ha bisogno di assistenza respiratoria. E alla fine una bombola d'ossigeno o una mascherina, voglio dire, si può avere anche a casa se sei ben organizzato, no? Quindi era tutta la logistica di questa cosa sulla quale noi eravamo impreparati. Probabilmente lo saremo meno la prossima volta, sperando però che sia sempre un virus corona, perché se invece sarà un batterio, che è tutto un altro problema, e anche tutta un'altra logica di circolazione, invece ci troveremo in condizioni estremamente negative. Chiudo ricordandovi il punto a cui tenevo di più, ecco, il discorso della previsione, quindi partecipare di più mentalmente, formativamente, cognitivamente, chiedere di più, sollecitare di più affinché questa conoscenza del mondo e delle sue problematiche, poi non è detto che tutto andrà secondo le più terribili previsioni, ma si fanno le previsioni appunto anche per prepararsi. Se avessimo avuto le boe nel Pacifico quella volta prima, avremmo salvato qualche decina di migliaia di persone, oltre alla distruzione materiale che si è prodotta, no? Questa volta uguale. Sulle questioni climatiche, ambientali, climatiche, ancora di più. Tutto dipende da quanto le opinioni pubbliche sono informate e premono sui decisori politici affinché, come dire, non si viva solo nel presente, ma ci si appresti anche a poter vivere in un futuro, che è un futuro complesso, però anche ricco di piene opportunità, se, come dire, rimane al di qua del caos. Se va al di là del caos, invece, poi diventa estremamente problematico. Ho abusato della vostra pazienza anche troppo, quindi io vi ringrazio. Se nel frattempo vedo che ci sono state altre domande, risponderò per via scritta. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento con le lezioni di tempi difficili.